E dovremmo essere in collegamento con Alessandro Ranellucci, curatore dei contenuti della Maker Fair 2025. Ci sei, Alessandro?
Ci sono, ciao, buonasera a tutti.
Buonasera, buonasera. Allora, ti ringrazio innanzitutto per il tuo tempo, nonostante l'ora. Volevo ricordare a tutti quanti che... ti lascio parlare a te, guarda, per appuntamenti, orari e quant'altro. Innanzitutto grazie per questa intervista, ti lascio presentare, prego.
Beh, io comincio dando un appuntamento,
prego.
17 ottobre, è un venerdì, da venerdì a domenica, quindi fino al 19 torno a Roma Maker Fair, che giunge al 13° anno. In giro per la città ci sono questi manifesti con un robottone rosso, è un evento che costruiamo da appunto 13 anni per cercare di buttare uno sguardo al futuro e quindi curiosare tra chi oggi, mentre noi facciamo la nostra vita, in realtà sta lì e costruisce innovazioni che si toccano, quindi non idee, cose reali, cose che esistono e che diventeranno il nostro futuro, con la speranza di migliorare anche un po' il nostro mondo, quindi tecnologia, ma anche ricerca scientifica, ma anche tanta creatività, e questo è un po' il format che cerchiamo di costruire.
Negli anni la Maker Fair è cambiata, si è evoluta anche lei, no? Nonostante che è una cosa sull'innovazione, però anche l'innovazione stessa cambia forma, ha cambiato anche sedi. Quest'anno dove siete?
Quest'anno al Gasometro, quindi in zona Ostiense, facilmente raggiungibile, non ci sono scuse.
No, è la mia sede preferita, posso dirlo, è la mia sede preferita perché è bellissima.
Ecco, c'è questo contrasto, no, tra Roma industriale e invece tutta questa creatività, giovani, tecnologia.
Poi ha molti spazi sia all'aperto che al chiuso, poi c'è il Gasometro che comunque ha questa sua bellezza intrinseca.
E ci aiuta a costruire questo evento che è per tutti, nel senso che non è per gli appassionati di tecnologia, non è per i nerd o per gli addetti ai lavori, è un evento che veramente parla a tutti, dagli studenti che vanno a capire dove va il mondo e anche quindi quali opportunità si aprono lavorative o di studio, ma anche chi vuole trovare ispirazione per tecnologie da portare magari al lavoro, in azienda, eccetera, e poi chiunque sia curioso di capire un po' dove va anche la ricerca scientifica. Quindi è veramente un evento in cui vedi genitori, bambini, specialisti, investitori, c'è veramente un bel mix.
Io ho trovato negli anni anche parecchie università che hanno portato i loro progetti innovativi, che poi personalmente, ma credo anche un po' l'uomo della strada, è strano che riesca a capire magari qual è il progetto innovativo di quell'università che poi magari porta in America o porta a Londra. Quindi è anche bello questa, diciamo, questo uscire di determinate innovazioni da ambiti che sono anche un po' per loro natura, anche un po' perché non stanno vendendo qualcosa, chiusi.
Guarda, è proprio quello che ci dicono le stesse università. Noi da qualche anno ci crediamo molto e abbiamo portato tanti, quest'anno sono 20 gli atenei che espongono, e ci dicono: questo è un evento diversissimo da quelli accademici, perché parliamo con il grande pubblico e quindi usciamo dai laboratori e i nostri ragazzi, i nostri ricercatori, i dottorandi si confrontano con chi vuole capire, chi fa le domande della vita reale, però vuole capire queste tecnologie, queste ricerche dove vanno, e quindi si crea questo scambio che è molto inedito, e per questo anche le università vengono con grande entusiasmo.
20 università, oltre 380 stand espositivi, abbiamo battuto dei record?
Abbastanza, ogni anno cerchiamo di batterli, da 13 anni, scelti uno per uno, perché noi riceviamo ogni anno più di 1000 candidature di progetti che si presentano in primavera, no? Ce li leggiamo, li scegliamo e diamo un'opportunità a quelli che ancora non sono stati a Maker Fair, e poi li andiamo a pescare in giro per il mondo, li invitiamo, li portiamo.
Da un punto di vista, io ho visto che c'è delle interessanti incursioni nel mondo dell'arte. Ci sai dire qualcosa? Ho letto qualcosa su Jules Verne,
realtà. Ah, sì, quest'anno abbiamo portato, questa è una prima nazionale, abbiamo portato una, una mostra realizzata da un gruppo di spagnoli di Barcellona, bellissima, fatta con dei visori di realtà virtuale che fanno rivivere tutta la storia di Jules Verne, quindi il padre della fantascienza, insomma, per capirci, e quindi immergersi nelle sue ambientazioni, nei suoi personaggi, ma anche nei macchinari, nelle tecnologie, insomma, è la fantascienza vista con l'occhio dei maker. Quindi è un po' un esperimento che ci siamo divertiti a fare.
Infatti di questo sono molto molto curioso. Anche la parte molto interessante che mi è sempre piaciuta è tutta la parte sull'agri-food, cioè sulle tecnologie in prestito, insieme, in collaborazione con il mondo poi delle filiere agricole, del cibo, della cucina, anche, lo dico, anche della birra. Io sono stato presente negli stand della birra, sì, c'ero anche a quelli.
Esatto, c'è uno stand che mostra come con le vibrazioni applicate
migliorano,
durante
sì.
la fermentazione della birra, la birra viene meglio, viene più velocemente, viene meglio. Questa è solo una, ma tutto il settore del cibo è pieno di ricercatori, ragazzi, start-up che stanno applicando tecnologie, algoritmi, intelligenza artificiale a migliorare la qualità del cibo, a tracciarlo meglio, a migliorare la resa dei campi agricoli, a utilizzare, non so, gli scarti del cibo per realizzare della carta con cui fanno i pacchetti per le spedizioni. Cioè veramente un mix di settori che si stanno toccando. L'agri-food da anni è uno di quelli che non solo piace tanto al pubblico, perché insomma è un po' la nostra, da dove veniamo, ma per dove veramente c'è tanta innovazione.
Un'altra domanda ti volevo fare, poi dopo mi fermi te, perché sennò io posso andare avanti ancora fino al 17. I primi anni c'era tantissimo, e molto probabilmente era un po' anche il driver, cioè la cosa che ha fatto nascere la cosa, c'era tantissime stampanti 3D. Ora, questa cosa, almeno da un punto di vista tecnologico, qui nella trasmissione che personalmente seguo, questa qua dove siamo adesso, quello che potrebbe essere la stampante 3D di qualche anno fa, di una decina di anni fa, adesso è l'intelligenza artificiale. Questa intelligenza artificiale ovunque. Qual è il tuo pensiero e che cosa possiamo venire a vedere da, appunto, in questa fiera?
Sì, è vero, guarda, i primi anni noi abbiamo costruito questo evento andando a pescare quelle persone che neanche sapevano dell'esistenza reciproca, no? Ognuno nei suoi scantinati stava lavorando a una tecnologia, quindi abbiamo i primi anni tirato fuori queste tecnologie, di cui la stampante 3D era la più nuova, la più strana e quindi un po' il simbolo di questo movimento di creativi, di smanettoni, di artigiani digitali. Con gli anni che cosa è successo? Che queste persone hanno cominciato a usare queste tecnologie per farci delle cose, applicandole al mondo, e quindi il focus non è tanto la tecnologia, il focus è cosa ci fai di innovativo, e quindi le idee, e quindi questo rapporto tra tecnologia e mondo è quello che oggi è in mostra. L'intelligenza artificiale è l'ultimo strumento, no, che si è aggiunto nella cassetta degli attrezzi di questi artigiani digitali, e lo troviamo pervasivo. Infatti abbiamo fatto questa scelta: non c'è un'area intelligenza artificiale a Maker Faire, perché l'intelligenza artificiale è un po' ovunque in tutti i progetti, insieme ad altre tecnologie. Abbiamo messo anche tanti workshop quest'anno, un po' la novità di quest'anno, tante zone in cui, oltre a vedere i progetti, ci si può sedere e c'è qualcuno che ti insegna a costruire delle cose con le tue mani, e quindi anche lì, non so, intelligenza artificiale unita al cartoncino e alle cannucce per costruire una mano robotica. Esci da Maker Faire che hai imparato un po' di tecnologie e ti sei pure divertito.
Questo secondo me è anche il modo migliore per affrontare l'intelligenza artificiale, perché lo rende uno strumento, non lo rende una cosa a se stessa, una finalità a se stessa. Quindi non è che un domani uno dovrebbe dire: ciao, tu ce l'hai l'intelligenza artificiale. No, dovrebbe essere una cosa pervasiva, ovviamente nel bene, cioè nel fatto che sia pervasiva per il bene, non che mi...
È così, guarda, se ho ancora 30 secondi...
Metto
veramente un po' la mia visione della tecnologia da molti anni, ed è quella di non subirla, di non essere l'anello finale di una catena che ci vede consumatori, in cui dobbiamo per forza dire wow a qualunque novità, inseguire le parole chiave del momento, entusiasmarci, ma è quello di capirla, controllarla, cavalcarla, divertirci nell'usarla, per fare qualcosa che noi decidiamo di fare, e l'intelligenza artificiale in questo senso è strabiliante, ma lo è ancora di più se la padroneggiamo e capiamo come usarla e come combinarla con tutta una serie di altre tecnologie che oggi, a differenza di tanti anni fa, sono tutte accessibili, sono tutte alla portata di mano, e da qui nascono i maker, che sono quelli che accedono facilmente a queste tecnologie, un po' accorciando la distanza, no? Che un tempo era degli specialisti, delle industrie, delle università, oggi è più facilmente raggiungibile da tutti noi, e qui nasce l'innovazione.
Senti, ti voglio fare delle domande più, diciamo, su come tu la vedi. Come tu vedi le persone più giovani, cioè diciamo una fascia d'età che va dalle medie alle superiori, secondo te sono più vicini alle tecnologie o sono più lontani? Io ho delle mie idee.
È molto curioso, perché è chiaro che sono più vicini perché ci nascono immersi, però ti rendi conto che le nuove generazioni danno per scontate delle cose di funzionamento, no? Che noi non sappiamo, che noi abbiamo dovuto imparare in qualche modo, no? Ad esempio, per telefonare serve il wifi?
Sì,
ho
esatto,
sentito dire da giovanissimi che dicono: certo, non si può telefonare senza la connessione internet.
No, però va bene. Sì, sì. No, anch'io ho trovato questo tipo di, diciamo, scollamento, nel senso, da una parte la pervasione o comunque l'esistenza di dispositivi tecnologici che coesistono con la gioventù, ma dall'altra parte uno scollamento rispetto al suo funzionamento, cioè come lo fa. E non so se è, e forse spero anche che la Maker Faire e le scuole lo diano, non so se è un po' una mancanza di curiosità oppure c'è troppo stimolo su altro. Che ne pensi tu?
Beh sì, c'è tanto stimolo, devo dire, sono assolutamente perdonati, perché oggi c'è talmente tanto da conoscere. La tecnologia è tutto, per chi nasce oggi non è un di più la tecnologia, è veramente è un qualcosa che abbraccia, avvolge l'intera esperienza di vita dalla mattina alla sera. E quindi è chiaro che a maggior ragione recuperare questo contatto anche manuale, anche artigianale nell'uso della tecnologia, nel controllo della tecnologia, vuol dire rompere dei tabù di cose che ti sono date un po' per scontate e far scoprire che non è detto che debba essere così, un'app, un robot, un elettrodomestico, ma che tu in realtà lo puoi smontare e rifare come ti pare, perché dentro c'è tutta una serie di cose, di ingranaggi, di algoritmi che qualcuno ha fatto e che tu, volendo, puoi rifare.
Puoi rifare, puoi migliorare, magari diventa anche un'idea di business, puoi anche addirittura farne il tuo futuro alla fine.
È verissimo. Infatti questa cosa noi la mettiamo molto in esposizione da molti anni. Ragazzi giovani che vengono a Maker Faire con le scuole, espongono i progetti che fanno grazie a dei professori spesso coraggiosissimi, poi tornano come universitari, poi tornano con la loro startup dicendo: io ho seguito il mio percorso con un'idea, ho studiato, e adesso questo robottino, questa innovazione è un percorso professionale.
Bene, io penso che abbiamo dato abbastanza, diciamo, sale, abbastanza spunti per venire. Quando inizia? Il 17, giusto? Dal 17?
Sì, vai. Al 19, quindi venerdì, sabato, domenica, tutto il giorno. I biglietti sono sul sito Maker Faire Rome. Venite, divertitevi.
Ovviamente Cats & Jammer verrà, farà tutta una serie di interviste, foto, e troverete poi sul sito tutto quello che può fare, diciamo, nel tempo che ci mette, che può stare là dentro. Non può starci 3 giorni, ve lo dico, mi dispiace Alessandro, ma no, non potrò fare tutti e 380 gli stand e tutte le 20 università, dovrò ridurre un pochettino, però si fa quel che si può. Va bene, allora ci vediamo venerdì 17.
Sì,
detta così sembra brutta, ma
esatto, quest'anno abbiamo scelto una data.
Vabbè, ogni tanto qui a Cats & Jammer si parla di scienza, quindi le superstizioni non hanno molto senso. Venerdì 17 è un giorno come tutti gli altri, anche come Capodanno, che alla fine è solo un giro intorno al sole. Va benissimo, metto un po' di musica, noi tu rimani in linea, che così ci salutiamo, e grazie tantissimo per il tuo tempo.
E grazie a voi.
Ciao ciao.